Buongiorno a tutti, mi sento molto tranquillo, calmo dopo quel canto, non lo so, era tipo acustico, non mi sento magari pronto per portare un messaggio a questo punto, magari bisogna fare un altro canto, ma è bello, sempre bello e apprezzo tanto lo sforzo di tutti quelli che si mettono gli stessi a fare, a preparare tutti i canti, a suonare i vari strumenti, è veramente bello. Dopo questa funzione, infatti, abbiamo un incontro per preparare nuovi canti, per fare nuove cose, e apprezzo tanto questo sforzo perché mi aiuta e mi incoraggia a lodare Dio in modo reale, no? E magari invece di leggere la parola di Dio, vi porto un po' di buona notizia dagli Stati Uniti, da Boston. Allora, io non sono andato a Boston, sono sempre qua in Italia. Cioè, in verità abbiamo appena fatto il nostro permesso di soggiorno, che vuol dire che dobbiamo aspettare 3-4 mesi per riceverlo, e quindi non è il punto perfetto per andare e tornare, perché magari, cioè, noi non abbiamo, cioè, la permesso di soggiorno è già scaduto, e non è un problema, però potrebbe essere, non per gli italiani, perché gli italiani, cioè, lo capiscono quando si è andiamo, ma se vai, magari se passi invece a Francoforte o così, i tedeschi non sono così flessibili, no? Sono un po' rigidi nel modo di controllare i passaporti, se i documenti non sono così, vabbè. Ma vi porto comunque questa buona notizia: non sono andato negli Stati Uniti, non sono andato a Boston, ma vi ricordo del messaggio che ho fatto la settimana scorsa. Avevo, e magari ho ancora, c'è un po' ansia, preoccupazione nella mia vita, e per rimettermi alla vita spirituale bisogna fare delle cose radicali, no? E per me, mettermi alla vita di preghiera, alla vita di leggere la parola di Dio, condividere il mio cuore con altre persone, ma una cosa che aiutami sempre è ascoltare i messaggi. No, non solo questo messaggio, e spero che questo messaggio sia utile per tutti noi, ma ogni tanto ho bisogno di un messaggio anche lunedì, e anche martedì, e anche mercoledì, e quindi stavo ascoltando diversi messaggi degli Stati Uniti, diverse persone. Sono andato sul sito web, pubblicità, c'è anche un sito web per la nostra chiesa dove mettiamo tutti i messaggi, se avete bisogno. Ci sono messaggi da anni, messaggi che noi possiamo riascoltare o ascoltare per la prima volta, è molto bello. Io sono andato invece al sito della chiesa di Boston, io cercavo magari un messaggio di un amico o tanti amici lì, ma invece ho letto questo titolo che, non lo so, ma ero curioso. Il titolo tradotto in italiano è Le opere di prima. Le opere di prima. E subito la mia mente è andata al passaggio in Apocalisse, dove Gesù parla alla chiesa a Efeso. E noi abbiamo, cioè recentemente abbiamo letto, studiato la lettera agli Efesini, e la chiesa era molto bella, ci sono stati problemi, sì certo, ma era molto bella. Poi sono passati 40 anni e arrivano a questo punto in Apocalisse 2:5. Dove dice: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. In questo passaggio Gesù ricorda la chiesa della vita che viveva prima, no? C'era un amore, una fede fantastica nella chiesa, uno spirito, un amore per Dio e il suo popolo, no? E poi dopo 40 anni magari è diventato un po' difficile avere, mantenere lo stesso livello di zelo, di fede nella vita degli Efesini. E Gesù dice, ma ravvediti perché dovete tornare all'amore che avevate prima, no? E stavo ascoltando questo messaggio di una persona che si chiama Jill Blau, non è famosa, lui fa tanta l'amministrazione per le MS, anche tante altre cose, ma non era, cioè non lavora per la chiesa, non lavora per un'agenzia che fa contabilità, e nei suoi tempi liberi fa anche cose per la chiesa, per altre cose, no? Ma faceva questo messaggio e lui ha detto, ma io adesso ho compiuto 40 anni nella fede, che è bello, no? Ma allo stesso tempo lui raccontava il fatto che, ma quando vedo la mia vita non è esattamente come era prima. E c'era questa storia che ha raccontato, una buona notizia che volevo condividere anche con voi. Stavo parlando di un gruppo della chiesa, mi sta a Boston, ma non so esattamente. Ho mandato un messaggio a Jim Blau per sapere di più. Vi dirò tutto quello che mi dice lui, mi dirà lui, perché è veramente bello la cosa che ha condiviso. Ma ha raccontato una storia di una coppia italiana che è andata in America e che ha preso un posto su Airbnb, ma era la casa di un discepolo lì. E quindi questa famiglia, non lo so di dove sono, cioè, non so niente, nulla, oltre al fatto che sono italiani, no? E sono andati in America per conoscere la vita americana, per conoscere la città, e sono stati lì a Boston 2 settimane, in questa casa, nella casa di questi discepoli. Ma i discepoli, sì, avevano questa casa, una coppia aveva questa casa che usava per Airbnb, ma non solo, avevano un'altra casa vicino dove facevano tante cose nel loro gruppo. E il loro gruppo, come i nostri gruppi della chiesa, nel loro gruppo ci sono magari 10-12 discepoli. E il loro gruppo, cioè non tutti insieme, ma si vedono ogni giorno, no? Uno con l'altro, l'altro con uno, cioè sono molto collegati. Fanno una cosa bella ogni settimana. E quando questi ospiti vengono al posto, alla casa, su Airbnb, i discepoli invitano sempre la coppia, le persone di aggregarsi al gruppo per la cosa speciale che fanno, una discussione biblica, cioè una cena insieme, andare al, non lo so, per prendere le mele, una cosa fantastica che fa tutti quelli di Boston in questo punto della stagione dell'autunno, no? E in questo caso gli italiani, cioè, si sono detti, cavolo, noi non abbiamo niente da fare, cioè abbiamo magari piani, ma siamo venuti qua per conoscere la vita americana e magari, cioè, andare a una cena con gli americani sarebbe fantastico. Quindi sono andati alla cena o alla discussione biblica. E hanno, dopo 2 settimane di vedere, cioè sono andati la prima notte, la prima sera a questo gruppo e sono, ma queste persone sono fantastiche. E i discepoli li hanno invitati di nuovo per il prossimo giorno. E sono andati ancora, e poi il prossimo giorno, e quasi ogni giorno si sono visti con i discepoli lì. E dopo 2 settimane si sono battezzati. Non so dove sono, magari sono in San Francisco, adesso sono a Canada, non so nulla. Vi racconterò tutto quando avrò saputo, ok? Ma è interessante, è bello. Magari, cioè, gli italiani probabilmente non avevano nessuna idea di andare in America per essere convertiti, per essere battezzati, per aggregarsi a una chiesa, che strana, americana, no? Ma invece hanno visto la vita del gruppo dei discepoli lì, erano ispirati e hanno detto, ma questo deve essere il modo in cui Dio vuole che viviamo la nostra vita. Cioè, questo, cioè, non, hanno visto, sì, hanno visto la Chiesa, ma hanno visto la vita delle persone, e non solo una chiesa come la nostra chiesa, una funzione della chiesa, hanno visto la chiesa lì in casa, nelle vite dei discepoli. Questo Jim Lau stava raccontando tutta questa storia e ha detto: ma io sono il responsabile per il mio gruppo e noi non siamo così, da tanti anni non siamo così. Ma 40 anni fa io sono stato convertito in un gruppo così, dove si vedevano ogni giorno per fare che cosa, no? E adesso il mio gruppo, di cui io sono responsabile, facciamo magari un incontro alla settimana, ogni due settimane, c'è una bella lezione, ma non ci sentiamo per fare gli incontri, perché tutti noi siamo troppo impegnati. A fare così. E lui ha pensato subito a questa scrittura: ma ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Jim Lau ha visto questa cosa e poi si è detto: ma no, ma questo non va bene, devo cambiare qualche cosa nella mia vita. E poi nel suo messaggio ha raccontato le cose che ha cambiato e io prendo alcuni punti dal suo messaggio, perché per me, nella mia vita, ma mi sta anche magari per la nostra chiesa, noi vogliamo avere questa famiglia, questa vita nei nostri gruppi, no? Ma dopo, la settimana scorsa c'era un incontro con alcuni responsabili di vari gruppi e era bello stare insieme, parlare della chiesa, no? Ma sembrava che magari ci fosse una mancanza in qualche modo. Non che non ci vogliamo bene, non è che abbiamo problemi con la chiesa, altre cose, no? Ma magari c'è qualcosa che può cambiare. E io uso questo messaggio per parlare di questa cosa. E vediamo cosa dice la Bibbia sulla nostra vita e sulla vita che deve essere nella Chiesa. Amen? Amen. Il mio primo punto è: fa posto nel cuore. Fa posto nel cuore. Leggiamo in Secondo Corinzi 7. Secondo Corinzi 7. Secondo Corinzi 7, a partire dal versetto 2, dove dice: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete i nostri cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi, e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera. Combattimenti di fuori, timori di dentro, ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Ci fermiamo qua. Allora qui, Paolo, non so chi aveva in mente quando ha scritto la lettera ai Corinzi, ma magari aveva me in mente, non lo so esattamente, ma ovviamente ha scritto questa lettera agli Efesini, no? Ma conosceva gli Efesini, aveva un'amicizia, c'era questo vincolo fra Paolo e gli Efesini, alla chiesa lì, no? E lui scrive in una maniera molto diretta a loro, soprattutto nella prima lettera ai Corinzi, no? E poi, ma qui vediamo, magari vediamo, abbiamo un'idea della relazione che c'è fra Paolo e i Corinzi. Lui, la prima cosa che dice in versetto 2 è: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condonarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. E come si sentiva Paolo per i cristiani lì in Efeso, anche se non c'era, era un altro posto, ma c'erano lì, nel suo cuore, nel cuore di Paolo, vediamo come si sentiva a queste persone, no? Che amore, che vincolo c'era fra queste due persone. E lui dice: ma fateci posto nei vostri cuori. Fateci posto nei vostri cuori. Perché magari dopo tempo si dimentica di qualcuno, no? Magari avevamo amicizie, diversi amici con cui eravamo molto stretti, no? Ma se loro va via, poi dopo un anno, due anni, cinque anni, cioè l'amicizia magari va freddo in qualche modo, e viene freddo, e magari non siamo in contatti come prima, e a un certo punto, cioè non c'è, cioè sono nei miei cuori, ma non era, cioè non hanno il posto come prima. Magari prima aveva un posto grande, adesso hanno un posto piccolo nel mio cuore. Magari io mi ricordo di loro ogni anno quando Facebook mi dice che è il suo compleanno. Succede, no? È normale. E ecco perché Paolo dice, scrive alla Chiesa: ma fateci posto nei nostri cuori. Paolo, cioè, non si dimentica della Chiesa lì. Li aveva nel suo cuore, per la morte e per la vita. Li aveva nel suo cuore, no? E per me, io ho questa visione del mio cuore, che sì, è... voglio amare tutti, no? Voglio amare la persona che passo per strada, voglio amare, ma tutti, ma ad un certo punto mi sento un pochino conflitto, no? Perché voglio amare tante persone, ma ad un certo punto magari mi sento come non ho più amore di dare in qualche modo, e devo decidere dove spendere i soldi del mio cuore, il tesoro del mio cuore in qualche modo. Non so se mi spiego bene, ma in qualche modo è un po' così, no? È anche vero per la nostra relazione con Gesù, con la nostra relazione con Dio, che ci deve essere un posto grande per Dio nel nostro cuore. E magari c'era, e magari c'è adesso, non lo so, ma dopo tempo, se ci diamo ad altre cose, se ci mettiamo a fare, non lo so, un passo grande nella nostra carriera, magari ci siamo sposati, è una cosa bella, ma a volte se penso più spesso a mia moglie e non penso a Dio, non penso a mia moglie, cioè sotto la mia relazione con Dio, se lo penso come un'altra cosa, diventa, cioè, le due cose magari si allontanano in qualche modo. È anche vero per noi e Dio. Se Dio non ha il suo posto nei nostri cuori, non è che non lo amiamo, ma alla stessa volta magari non lo amiamo come prima. E bisogna fare che cosa? Fare posto nei nostri cuori, ricordare Dio, ricordare Gesù, non solo una volta in chiesa, ma ogni giorno della nostra vita. Allora, io e Rachel ci siamo trasferiti a Cologno, da Piola a Cologno, praticamente, no? Da una casa cioè normale, diciamo, un trilocale normale, era una casa, una villetta molto più grande, no? Quando abbiamo fatto il trasferimento, abbiamo portato tutta la nostra roba. La casa di prima era, cioè, piena di roba, non c'era spazio per un'altra cosa, no? Poi ci siamo trasferiti e c'è spazio per tutto, più che spazio per tutto. E diciamo, va bene, non vogliamo prendere più roba, perché poi diventa così, e se ci asperiamo, cioè, al direzione contrario, se torniamo a un bilocale, tre locali, poi c'è un grande sfida, no? Di buttare via tutta questa roba o dare qualcuno, è difficile, diventa un po' difficile, no? E a volte magari se non c'è spazio in casa ci diciamo, ma bisogna comprare o trovare una casa più grande, no? Bisogna trovare, ma se avessi un garage, quello è bello. Poi avete un garage dove c'è un posto per una macchina, ma cosa succede dopo 5 anni? Se io vedo tanti, i miei vicini di casa parcheggiano le loro macchine fuori. Perché? Perché non c'è spazio. Il garage è pieno di roba. Cioè, di solito noi siamo umani, e noi umani abbiamo questa tendenza, almeno nella nostra cultura di materialismo, di prendere roba ma non buttare via. E quindi dopo tanto tempo, cioè, tutto lo spazio che c'è è pieno di roba. Ma mi sa che non lo facciamo solo nel mondo fisico, ma anche nei nostri cuori. Cioè, abbiamo questo cuore e c'è Dio, c'è la nostra famiglia, ci sono i nostri amici, ma poi, cioè, magari c'è una carriera, o c'è altre persone, cioè, e dopo un po' di tempo non c'è spazio, è come una contesa nei nostri cuori per la nostra attenzione, per i nostri affetti, per il nostro tempo. No? Per i nostri, non lo so, soldi, per i nostri, cioè tutto quello che abbiamo, non abbiamo solo soldi, abbiamo tanti diverse cose, ma dove spendiamo i nostri tesori? Cioè i soldi sì, ma i soldi anche emotivi, se diciamo così, no? Dove spendiamo queste cose? Lì è il nostro tesoro. Ci spendiamo i nostri soldi, i nostri preziosi tempo, no? Il nostro tempo prezioso al lavoro, o non lo so, a creare queste cose come si chiama? Re di, no, signore degli anelli, come Fabio ha a casa, no? Lego, Masaccini, così, no? Dove spendiamo il nostro tempo, il nostro hobby, dove spendiamo il nostro tempo, dove spendiamo i nostri soldi, dobbiamo spendiamo noi stessi, lì è il nostro tesoro. Se lo diciamo così, quanto grande è la spesa che facciamo per Dio. Non sto parlando degli incontri, perché abbiamo tanti incontri nella Chiesa, e magari bisogna eliminare, magari bisogna aumentare, è una cosa che non è, cioè, è sempre difficile, non c'è una risposta perfetta, ci sono diversi modi di pensare, ma alla fine quest'anno abbiamo deciso di fare più incontri nei nostri, cioè magari era l'anno scorso, ma abbiamo deciso di fare 2 incontri al mese con i nostri gruppi. È stato bello, no? Perché non c'erano 4 incontri settimanali o 3 che c'erano prima, adesso sono 2, e poi c'è spazio per il gruppo di famiglia della chiesa. Ma poi dopo un anno, 2 anni, Non c'è spazio più. E se mettiamo 4 incontri settimanali invece di fare i gruppi, saremmo all'incontro infrasettimanale? Mi sa che in pochissimi. Perché? Perché siamo troppo impegnati, ci siamo impegnati a fare diverse cose. Non è una cosa brutta, ma se siamo onesti, quanto grande è lo spazio per Dio nei nostri cuori? No? Per me, 2 settimane fa, c'erano altre cose che volevano, cioè, non so se stringere la parola giusta, che vogliono entrare nello spazio, prendere spazio da Dio. Preoccupazione di soldi, preoccupazione del permesso di soggiorno, sì, ma non solo, tante cose che c'erano nel mio cuore. A quel punto, quando mi rendo conto del fatto che è così, ho la scelta, no? Cosa devo fare? Devo ridedicarmi, rimettermi alla vita spirituale, alla vita che io voglio. Io voglio che lo spazio per Dio sia molto grande, ma per essere così devo spendere i miei ricchi a Dio, per il suo regno, per la vita spirituale invece per la mia vita fisica, la mia vita mondana, no? Leggiamo un'altra scrittura. In Giovanni 8 Gesù parla della stessa cosa qui, e io leggo da un'altra versione della Bibbia, perché cioè in italiano, sempre in italiano, però è la versione che di solito leggiamo, la frase è scritta un po' diversa, ma vedrete quando lo leggiamo. In Giovanni 8 35 dice: uno schiavo non resta per sempre nella famiglia, ma un figlio vi appartiene per sempre. Perciò, se è il figlio che vi libera, voi sarete veramente uomini liberi. Lo so che discendete da Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché il mio messaggio non trova posto nel vostro cuore. Nell'altro, cioè nella versione la solita versione che leggiamo, dice: non penetra nei vostri cuori, ma mi piace il modo che è scritto qua, perché il mio messaggio non trova posto nel vostro cuore, no? Gli israeliti erano dedicati alla religione, no? Seguivano la legge di Dio, un modo di vivere molto strano rispetto degli altri, no? Degli altri nazioni, no? Erano molto religiosi, ma quando è arrivato il Messia, quando è arrivato Gesù, quando è arrivato il Figlio di Dio, Dio stesso è lì, e loro vivono la loro vita dedicato a lodare Dio, vivere per Dio, e una volta che Dio arriva, non lo ascoltano. Perché? È stranissimo. Magari in questo caso non c'era spazio per Dio per colpa della loro religione. Hanno fatto tanti incontri alla sinagoga, no? Hanno fatto tanto per Dio, avevano un modo di pensare e non volevano cambiare, non volevano accettare che magari ci sia qualcosa sbagliata. E invece quando è arrivato questo messaggio da Gesù, non volevano accettarlo. Quando la parola di Dio si presenta, ma non lo ascolto, perché è il contrario al modo in cui io penso già, e io non voglio cambiarmi, non voglio accettare la verità in questo caso, no? E dobbiamo chiederci anche noi: quanto grande è lo spazio per la parola di Dio? Perché la parola è potente, no? E se noi non cambiamo, non è per colpa della parola, è per colpa del nostro cuore, che non c'è spazio per accettare il messaggio e cambiare qualcosa nella nostra vita. Quando metto in paragone questa scrittura con la parabola della seminatore e dei terreni, cioè io vedo le cose così: c'è un spazio, un terreno dove il seminatore semina i suoi semi, e e ci sono quattro terreni, magari tutti noi conosciamo i terreni, c'è la via dove non penetra niente, e quindi la sedia cade lì e è successo niente, no? Poi c'è un altro terreno, e poi c'è il terreno con le rocce, dove si entra ma poi va via, cioè non cresce, e questo succede subito. Poi c'è anche quello che dove ci sono le spine, i radici, no? Le spine. E quello cresce, sembra buona, ma poi alla fine muore per colpa delle spine che ci sono. Poi c'è il terreno buono, dove la seme penetra, cresce e continua a crescere fino a portare il frutto. Quello è buono. Io voglio essere quel terreno lì. Ma di che cosa sta parlando Gesù nella parabola? Della stessa cosa in questa scrittura. C'è spazio per la parola di Dio, oppure magari il cuore potrebbe essere troppo duro per accettare la parola, subito ascoltiamo la parola e ma no, non è per me. Se siamo qua probabilmente non siamo quella terra lì, cioè non c'è un altro motivo per andare in chiesa oltre a ascoltare la parola di Dio. Magari se i genitori ci forzano a fare, magari, ma oltre a quello, alla fine, probabilmente non siamo quel terreno troppo duro, no? Ma poi ci sono altri, e la cosa che ha detto Jim, ma è lo trovo molto vero, è per quanto tempo si deve aspettare per conoscere o sapere qual è il terreno è, no? Per la prima è ovvio, no? Il seme cade e non penetra, c'è nulla, no? Ma per gli altri tre sembrano gli stessi. Cioè, uno, ci sono terreni, no? Ma dalla crescita vediamo il terreno, quale terreno è. Quello delle rocce, cioè cresce un po', ma poi muore velocemente perché non c'è spazio. E quindi magari accettiamo la parola, ma poi è troppo dura questa vita, non voglio, è un po' così, no? E quindi velocemente abbiamo soprattutto, ok, questi due terreni sono così. Poi per gli altri due vi assomigliano tanto, non si può conoscere subito, non si può sapere subito qual è il terreno. Quella delle spine e vediamo dopo quale terreno è. Io venerdì è il mio giorno con Ben, quindi sono a casa, Rachel esce a fare diverse cose, incontrarsi con diverse persone, fare studi biblici, altre cose, no? E io faccio la mamma ogni venerdì, ma invito spesso anche altri ragazzi di venire per pranzo, per passare un po' di tempo anche a casa mia. E questo venerdì invece io ho invitato Arturo, che non è qui, è andato in Lione per il compleanno di sua sorella, di venire a casa mia per fare che cosa? Allora abbiamo pranzato insieme, parlato delle cose spirituali, era molto bello, ma poi io ho messo Ben a letto per fare un pisolino e per 2 ore abbiamo fatto il giardiniere. Perché da tanto, tanto, tanto tempo nessuno ha toccato il giardino a casa nostra. E quindi è un disastro, veramente, è un disastro. Quando magari ci sono alcuni che non vogliono venire a casa nostra perché il giardino è così brutto. Non lo so, si impazzisce, non lo so. No, ma sto parlando di magari uno come Tani o quelli che coltivano dei giardini tutto il giorno. Voi avete questo giardino, ma non fate nulla, no? E quindi mi sono pentito e mi sono detto, ok, facciamo questo giardino, okay? Ma io ero saggio perché io non so nulla, non capisco come fare diverse cose, perché faceva sempre mia mamma quella cosa. La sola cosa che facevo a casa mia era tagliare l'erba. C'era tanta l'erba però, e quindi ci volevano un'ora per tagliare tutta l'erba a casa mia, cioè negli Stati Uniti c'è tanta terra negli Stati Uniti, non è come Italia. Ma allora alla fine io sono stato lì con Arthur e lui è un esperto. Cosa facevo io? Ho preso la cosa, like the trash, come si dice? Cioè, la cosa per la spazzatura, ma è molto molto grande, non so se c'è una parola molto specifica per questa cosa, ma è così grande per buttare tutta la roba. E noi abbiamo riempito 2-3 cose così con le cose del mio. Per cosa abbiamo fatto? Lui ha pronato, potato tutte gli alberi che ci sono, cioè che ci sono tanti alberi, ha potato tutto. E io invece ho sradicato tutto, cioè non tutto, ma diverse parti del giardino. E quindi alla fine c'erano cose così completamente riempite. Perché vi racconto questa storia? Mi faccio la stessa domanda a questo punto, no? No! Perché per avere un bel giardino così, sì, magari quel giardino era molto bello 10 anni fa. Ma se non si fa nulla per 10 anni, come viene alla fine? Cioè, diventa come il mio giardino, un giardino brutto, no? Che bisogna una manutenzione, no? Bisogna un lavoro fisso, un lavoro costante sul giardino. Perché le radici, gli alberi crescono e bisogna bisogna sradicare. E anche così nei nostri cuori, anche se lo spazio per Dio è un bel giardino, ci sono questi radici che vogliono penetrare, che vogliono entrare. Quali sono? Voglia per soldi, preoccupazione della vita, pressione al lavoro, a scuola, magari un genitore che è molto malato in ospedale, tante cose, no? Delusioni, magari avevamo una fede grandissima, poi dopo 10 anni non abbiamo visto nessuna crescita, nessun frutto nella nostra vita, nella vita della chiesa, non lo so, e a un certo punto c'è questa delusione, è come sono radici che vogliono entrare nello spazio riservato per Dio e per la parola di Dio nei nostri cuori. Oppure magari invece di sradicare queste preoccupazioni dobbiamo potare che cosa? Il peccato che ci inganna, secondo il canto, no? Il peccato che anche Satana, anche il mondo vuole, loro vogliono entrare nella nostra vita, ingannarci e dopo e indurare il nostro cuore, indurire il nostro cuore, no? Potare, sradicare. Il giardino lo fa sempre, ma quanto spesso lo facciamo per i nostri cuori, per Dio? Io devo confessare che io devo farlo più spesso. Cioè, sono arrivato a quel punto 2 settimane fa e finalmente, non so per quanto tempo, ero un po' giù, ero un po', ma finalmente mi sono reso conto che, ma John, tu devi pentirti in qualche modo, ridedicarti a Dio, fare digiuni, fare qualsiasi cosa che devi fare per sentirsi veramente vicino a Dio e la sua parola. Se non sto cambiando, se non sono, il mio cuore non è sensibile, non è morbido per la parola di Dio di entrare, io devo potare e sradicare. Quali sono i radici le preoccupazioni che ci sono nella nostra vita, che vogliono penetrare nei nostri cuori, no? E lo spazio riservato per Dio. Quanto grande è lo spazio? Come possiamo sapere, magari, della crescita che vediamo? La crescita spirituale, la crescita della Chiesa, non solo il numero, ma anche il numero. Se siamo onesti, non lo so, ma nella mia vita bisogna crescere. E se io bisogna crescere, bisogna portare frutto. E se non sto portando frutto, vuol dire che ci sono radici, ci sono peccati che ci sono, che devo sradicare e portare. Ma poi bisogna non solo una cosa grande così, un sforzo massimo per 2 settimane. No, un giardino non è così. Non è che allora io e Arthur abbiamo fatto la cosa lì 2 ore in giardino, abbiamo fatto tanto, quindi magari dopo 5 anni chiamo Arthur e lo rifacciamo. No, bisogna fare quasi ogni giorno, quasi. Cioè il mio vicino di casa, cioè, ha tanti difetti, ma ha un giardino bellissimo. Lui passa tanto tempo in giardino, ogni sera è lì, cioè, annaffiando il suo giardino. E poi quando io passo, lui mi dice: ma il tuo giardino c'è, cioè, questa cosa che... Perché i radici che ci sono nel mio giardino penetrano e vogliono entrare nel suo spazio, no? E lui è un po' arrabbiato quando succede questa cosa, no? Anche noi magari dobbiamo arrabbiarci per il modo in cui Satana è entrato nella nostra vita. I radici, le preoccupazioni, i peccati che ci sono. C'è un modo giusto di arrabbiarsi. E non è come quello di Sandu, quando l'altra sera ha fatto un throw-in e abbiamo... ha sbagliato, ha fatto qualcun altro. Ma io ho fatto la stessa cosa! Si è arrabbiato per quello, non lo so. Non è una rabbia così, ti prendo in giro. Se veramente arrabbiato, ci vediamo martedì e ne parliamo. No, non è una rabbia così. È una rabbia giusta, come quelle di, magari, che vediamo nei libri di profezia che ci sono, o magari la rabbia che vediamo in Gesù, no? Quando lui si incontra con i farisei o altre persone. Aveva questo zelo per Dio, ma no, nessuno può entrare nel mio giardino. Non ci sarà neanche un radico, radici. No, non ci sarà nessuno, non ci sarà niente. E se ci sono, allora mi metto a eliminare tutto quello che mi allontana da Dio. Tutto quello che è entrato nello spazio riservato per Dio nel mio cuore, io cerco di eliminarlo. Magari bisogna un passo radicale. Ok, va bene, ci parliamo, siamo qua, siamo una famiglia, ok? E dobbiamo essere onesti uno con l'altro. Se bisogna un passo radicale, meglio condividerlo con qualcun altro. Anche io devo farlo per aiutarmi, per incoraggiarmi a farlo, perché non è facile cambiare tante cose. Ma io direi, cioè, più importante che un passo grande, che facciamo un sforzo massimo, è che dobbiamo fare passi piccoli ogni giorno verso Dio. Dobbiamo fare decisioni e prendere scelte che ci portano più vicino a Dio ogni giorno, no? Allora mi sveglio 30 minuti più presto che al solito per pregare. O invece di andare in macchina, io vado al lavoro a piedi, come fa Alessandro. Per fare che cosa? Per prendere spazio per Dio. Per fare spazio per Dio nella sua vita. Alessandro è una persona molto, molto impegnata, no? Ma lui fa spazio per Dio, si sveglia presto, va, anche se ha la macchina dell'aziendale, lui non, cioè, va a piedi al lavoro, non è facile, no? E ci bisogna un'ora, magari di più, per andare a lavoro così. Per fare che cosa? Fare spazio per Dio. Quanto spazio c'è per Dio nella nostra vita? Magari dobbiamo tornare alle opere di prima. Quando vi siete convertiti, com'era la vita della chiesa? Com'era la vita del gruppo? Ci sono alcuni che sono stati convertiti recentemente e dicono, ma è quasi lo stesso. Va bene così. Ok, ma tanti di noi ricordiamo dei primi passi che abbiamo fatto in Cristo, no? Era bellissimo avere questa vita spirituale. Cosa è successo? Ma perché non ci sentiamo così? Perché non c'è lo spazio per Dio come c'era prima. Ci deve essere, bisogna avere un spazio per Dio che è più grande di tutte le altre cose. Un amore per Dio è un amore per la sua parola. E se permettiamo, se lasciamo la parola entrare nel nostro cuore, nella nostra vita, saremo cambiati. E saremo, cioè, la Chiesa come Dio vuole. Amen?
Amen.
Amen.